Un calorosissimo saluto, carissimi amici che ormai ci seguite costantemente da tempo, un saluto particolare quindi a tutti voi e anche a chi si fosse messo in ascolto solo da questa sera. Voglio ricordarvi che già dalla settimana scorsa stiamo ormai studiando il libro di Samuele. Abbiamo letto proprio ieri sera nel capitolo 15 del primo libro di Samuele delle imprese vittoriose di Saul, il re di Israele. Ma abbiamo anche visto insieme il suo comportamento ribelle, disubbidiente nei confronti del Signore. Leggiamo gli ultimi versetti del capitolo 15 di 1 Samuele, dal 31 al 35. In questi versetti possiamo vedere a che punto arriva l'indurimento di Saul. Samuele dunque ritornò, seguendo Saul, e Saul si prostrò davanti al Signore. Poi Samuele disse, «Conducetemi qui Agag, re degli Amalechiti». Agag andò da lui fiducioso, pensando, «Certo, l'amarezza della morte è passata». Samuele gli disse, «Come la tua spada ha privato le donne di figli, così tua madre sarà privata di figli fra le donne». E Samuele fece squartare Agag in presenza del Signore a Gilgal. Poi Samuele andò a Rama, e Saul salì a casa sua, a Gibea di Saul. Samuele, finché visse, non andò più a vedere Saul, perché Samuele faceva cordoglio per Saul, e il Signore si pentiva di aver fatto Saul re di Israele. Samuele non abbandona Saul in questo frangente, ma porta a termine per lui il compito che il Signore gli aveva affidato riguardo al re degli Amalechiti. Lo fa condurre alla sua presenza e lo fa uccidere. Poi Samuele torna a casa sua, a Rama, ma per tutto il tempo della sua vita il profeta non incontrerà più Saul, per il quale egli non smette di dolersi, come un padre che soffre per gli errori del proprio figlio. Anche il Signore è rattristato per il comportamento di Saul, ma Saul non si pente e si allontana sempre di più dal Signore. Il tema del nuovo capitolo, il 16 di 1 Samuele, è l'unzione di Davide, questo nuovo personaggio che si affaccia sulle nostre vicende come nuovo re d'Israele, unzione avvenuta da parte di Samuele. Ma leggiamo subito l'episodio nei versetti dall'1 al 13. Il Signore disse a Samuele, «Fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va, ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli». Samuele rispose, «Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà». Il Signore disse, «Prenderai con te una giovenca e dirai, sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Isai al sacrificio. Io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che ti dirò». Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro turbati e gli chiesero, «Vieni in pace?» Ed egli rispose, «Pace, vengo a offrire un sacrificio al Signore. Purificatevi e venite con me al sacrificio». Fece anche purificare Isai e suoi figli e li invitò al sacrificio. Mentre entravano, egli pensò, vedendo Eliab, «Certo, l'unto del Signore è qui, davanti a lui». Ma il Signore disse a Samuele, «Non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore». Allora Isai chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele. Ma Samuele disse, «Il Signore non si è scelto neppure questo». Isai fece passare Samma, ma Samuele disse, «Il Signore non si è scelto neppure questo». Isai fece passare così sette dei suoi figli davanti a Samuele, ma Samuele disse a Isai, «Il Signore non si è scelto questi». Poi Samuele disse a Isai, «Sono questi tutti i tuoi figli?» Isai rispose, «Resta ancora il più giovane, ma è al pascolo con le pecore». Samuele disse a Isai, «Mandalo a cercare, perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua». Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva dei begli occhi e un bell'aspetto. Il Signore disse a Samuele, «Alzati, ungilo, perché è lui». Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide. Poi Samuele si alzò e se ne tornò a Rama. Il tempo dell'attesa e della pazienza da parte di Dio è passato. Egli ha dato a Saul l'opportunità di cambiare, ma ciò, purtroppo, non è accaduto. Il Signore ha scelto un nuovo re per Israele e manda Samuele a formalizzare la sua elezione. Samuele, però, teme per la sua vita, perché sa che Saul non risparmierebbe neppure lui se venisse a conoscenza dell'incarico che gli è stato affidato dal Signore. Il Signore suggerisce a Samuele di recarsi in casa di Isai, il padre del nuovo re, con la motivazione di offrire un sacrificio al Signore e, quando tutta la famiglia si sarebbe riunita per l'occasione, egli avrebbe dovuto ungere colui che avrebbe regnato al posto dei figli di Saul. Obbediente al comando del Signore, Samuele si reca dunque a Betlemme, dove abita la famiglia di Isai. Agli anziani della città che gli si fanno incontro, un po' turbati, egli manifesta la sua intenzione di voler offrire un sacrificio all'Eterno con la famiglia di Isai. Invita perciò Isai e i suoi figli a compiere quanto prescritto dalla legge di Mosè per la purificazione di coloro che avrebbero partecipato al sacrificio. Sono presenti 7 degli 8 figli di Isai. Samuele fa la conoscenza del maggiore e subito, colpito dalla sua bella presenza fisica, pensa che sia colui che il Signore ha scelto per regnare su Israele. Ma il Signore gli ricorda che egli, diversamente da quello che fa l'uomo, non guarda alle apparenze, ma al cuore. Ad uno, Isai fa passare davanti a Samuele gli altri 6 figli, ma il Signore non ha scelto nessuno di loro. Rimane l'ultimo dei figli di Isai, il più giovane. Si trova al pascolo con le pecore. Samuele chiede a Isai di mandarlo a chiamare perché possa partecipare al sacrificio, e quando ne fa la conoscenza, il Signore lo indica come il nuovo re. Il giovane è biondo e di bell'aspetto, ma soprattutto ha nel cuore un amore profondo per il Signore. Alla presenza di tutti i figli di Isai, Samuele prende il corno pieno dell'olio santo, un olio aromatico con il quale venivano unti i sacerdoti, il tabernacolo, l'arca, la tavola, il candeliere, l'altare dei profumi, quello degli olocausti per intenderci, tutti gli utensili sacri in segno di consacrazione. E quest'olio lo riversa sul capo del giovane Davide, come segno dell'elezione divina. Da quel momento anche lo Spirito di Dio sarà con Davide per guidarlo e consigliarlo. Poi Samuele fa ritorno a Rama. Completiamo adesso la lettura del capitolo 16 del primo libro di Samuele con i versetti che vanno dal 14 al 23. Lo Spirito del Signore si era ritirato da Saul, e uno spirito cattivo, permesso dal Signore, lo turbava. I servitori di Saul gli dissero: «Ecco, un cattivo spirito permesso da Dio ti turba. Ordini ora il nostro Signore ai tuoi servi, che stanno davanti a te, di cercare un uomo che sappia suonare l'arpa. Quando il cattivo spirito permesso da Dio verrà su di te, l'arpista si metterà a suonare e tu ti sentirai meglio». Saul disse ai suoi servitori: «Trovatemi un uomo che suoni bene e conducetelo qui». Allora uno dei giovani prese a dire: «Ho visto un figlio di Isai, il betlemita, che sa suonare. È un uomo forte, valoroso, un guerriero, parla bene, è di bell'aspetto e il Signore è con lui». Saul dunque inviò dei messaggeri da Isai per dirgli: «Mandami Davide, tuo figlio, che è con il gregge». E Isai prese un asino carico di pane, un odre di vino, un capretto, e mandò tutto a Saul per mezzo di Davide, suo figlio. Davide arrivò da Saul e si presentò a lui, ed egli si affezionò molto a lui e lo fece suo scudiero. Saul mandò a dire a Isai: «Ti prego, lascia Davide al mio servizio, perché egli ha trovato grazia agli occhi miei». Or quando il cattivo spirito permesso da Dio veniva su Saul, Davide prendeva l'arpa e si metteva a suonare. Saul si calmava, stava meglio, e il cattivo spirito andava via da lui. Intanto Saul è preda di un cattivo spirito che lo turba. Il suo peccato e la sua ribellione lo hanno allontanato da Dio, lo hanno reso debole, estremamente vulnerabile dal punto di vista spirituale da parte del male. Quando scegliamo di mettere alla porta del nostro cuore il Signore e di vivere come se Lui non esistesse, allora stiamo spalancando la porta a Satana. Non illudiamoci. Non è possibile, come dice Gesù, servire a due padroni, perché o ameremo l'uno e odieremo l'altro, o ci si atterrà all'uno e si sprezzerà all'altro. Non vi è alternativa, dunque, ma è bene che sappiamo che, mentre il Signore vuole essere per noi un padre amoroso, Satana è soltanto un padrone crudele. Saul non ha pace nel suo spirito, è inquieto, è angosciato, e i suoi servitori gli consigliano di cercare un uomo che sappia suonare l'arpa, in modo che il suo dolce suono possa alleviare la sua inquietudine e calmare così il suo spirito nei momenti di maggiore sofferenza. Saul, il re, accondiscende alla proposta dei servitori, ai quali dà l'ordine di cercare una persona con questi requisiti. Uno dei suoi servitori gli parla, allora, a un certo punto, di questo giovane, di Davide, figlio di Isai, descrivendolo come un uomo forte, valoroso, di bell'aspetto, che sa suonare e parlare bene e che, soprattutto, è benedetto da Dio. Saul chiede a Isai di mandargli suo figlio perché resti al suo servizio, e Isai lo invia con dei doni per il re. Davide incontra subito il favore di Saul, che prova affetto per lui e lo fa suo scudiero. Quando il re era particolarmente inquieto, era angosciato a motivo del cattivo spirito, Davide suonava per lui l'arpa, e la sua dolce musica leniva le sofferenze del suo spirito, e Saul si sentiva allora meglio. E così giungiamo al capitolo successivo, il capitolo 17 di questo primo libro di Samuele. E il nuovo capitolo narra un episodio molto noto a tutti, riportato sui libri di lettura delle scuole elementari e soggetto di opere d'arte molto famose. Il giovinetto Davide vince contro il gigante Golia. Leggiamo i primi 11 versetti. I Filistei raccolsero i loro eserciti per combattere e si radunarono a Soco, che appartiene a Giuda, e si accamparono tra Soco e Azeca, a Efes Dammim. Saul e gli uomini di Israele si radunarono anch'essi, si accamparono nella valle dei Terebinti e si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte, e Israele stava sul monte dall'altra. In mezzo a loro c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Goliath di Gat, alto 6 cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una corazza a squame che pesava 5.000 sicli di bronzo, portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle. L'asta della sua lancia era robusta come un subbio di tessitore. La punta della lancia pesava 600 sicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. Egli dunque si fermò e, rivolto alle schiere di Israele, gridò: «Perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il Filisteo e voi dei servi di Saul? Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Se egli potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi. Ma se io sarò vincitore e l'ucciderò, voi sarete nostri sudditi e ci servirete». Il Filisteo aggiunse: «Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo». Quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero gran paura. Non molto tempo dopo che i Filistei erano stati sconfitti nei pressi di Bet-Aven, riorganizzano subito il loro esercito e si preparano a combattere nuovamente Israele, radunandosi presso il territorio a sud di Giuda, compreso tra le città di Soco e di Azeca. Anche Saul raduna il suo esercito, e gli israeliti si accampano dalla parte opposta del monte, dove si trovano i Filistei, e tra i due accampamenti vi è la valle. Dal campo dei Filistei esce un guerriero di nome Goliat, nativo di Gat, ma probabilmente discendente degli antichi Refaim, che appartenevano alla razza dei giganti. Goliat, infatti, era alto quasi 3 metri. Era un guerriero valoroso ed esperto, indossava un'armatura di rame. La sua figura alta e possente incuteva terrore. Goliat si rivolge agli israeliti e lancia loro una sfida. Perché far combattere tanti uomini l'uno contro l'altro e non far decidere invece le sorti della guerra a due campioni, scelti uno per ogni esercito, i quali si sarebbero affrontati fino alla morte ed avrebbero così decretato la vittoria del loro popolo. Gli israeliti rimangono sbigottiti, non avendo nessuno da opporre a Goliat, che si presenta davanti al loro accampamento per 40 giorni, la mattina e la sera, per ripetere la sua sfida. Tra i soldati di Saul si trovano anche i tre fratelli maggiori di Davide, che hanno seguito il re in guerra, mentre Davide fa ritorno a Betlemme e va a pascolare le pecore di suo padre. Isai è preoccupato per i suoi figli e così manda Davide con delle vettovaglie al campo degli israeliti per avere loro notizie. Leggiamo dai versetti 12 al 30 la reazione di Davide nell'udire le parole oltraggiose del gigante Goliat. Or David era figlio di quell'uomo efrateo di Betlemme di Giuda, che si chiamava Isai. Questi aveva 8 figli e al tempo di Saul era vecchio, molto avanti negli anni. I 3 figli maggiori di Isai erano andati alla guerra con Saul. Essi si chiamavano Eliab, il primogenito, Abinadab, il secondo, e Sammà, il terzo. Davide era il più giovane. Quando i 3 maggiori ebbero seguito Saul, Davide partì da Saul e tornò a Betlemme a pascolare le pecore di suo padre. Intanto il Filisteo si faceva avanti mattina e sera. Si presentò così per 40 giorni. Un giorno Isai disse a Davide, suo figlio, «Prendi per i tuoi fratelli quest'efa di grano arrostito e questi 10 pani e portali presto ai tuoi fratelli nell'accampamento. Porta anche questi 10 formaggi al comandante del loro migliaio. Vedi se i tuoi fratelli stanno bene e riportami un segno da parte loro». Saul ed essi, con tutti gli uomini di Israele, stanno nella valle dei Terebinti a combattere contro i Filistei. L'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un guardiano, prese il suo carico e partì come Isai gli aveva ordinato. Appena giunse al parco dei carri, l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e alzava il grido di guerra. Israeliti e Filistei si erano schierati, un esercito di fronte all'altro. Davide lasciò al guardiano dei bagagli le cose che portava e corse alla linea di battaglia. Appena la raggiunse, chiese ai suoi fratelli come stavano. Mentre egli parlava con loro, ecco uscire dalle file dei Filistei quel campione, quel Filisteo di Gat, di nome Goliat, ripetendo le solite parole. E Davide le udì. Tutti gli uomini di Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono davanti a lui, presi da gran paura. Gli uomini di Israele dicevano: «Avete visto quell'uomo che avanza? Egli avanza per coprire di vergogna Israele. Se qualcuno lo uccide, il re lo farà molto ricco, gli darà sua figlia ed esenterà la casa del padre di lui da ogni obbligo in Israele». Davide, rivolgendosi a quelli che gli erano vicini, disse: «Che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo Filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere del Dio vivente?» La gente gli rispose con le stesse parole di prima, dicendo: «Si farà questo e questo a colui che lo ucciderà». Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse: «Perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia». Davide rispose: «Che ho fatto ora? Non era che una semplice domanda». Poi, allontanandosi da lui, si rivolse a un altro, facendo la stessa domanda, e la gente gli diede la stessa risposta di prima. Davide ascolta la sfida lanciata da Goliat e i discorsi dei soldati israeliti che, terrorizzati, scappano alla sua vista e riferiscono che Saul avrebbe ricompensato riccamente colui che avrebbe ucciso il Filisteo, dandogli in sposa la propria figlia ed esentando la sua famiglia dal pagamento di qualsiasi tassa. Davide chiede conferma di quanto ha sentito ai soldati che gli stanno accanto, ponendo una domanda retorica che in realtà vuole far risaltare l'insolenza e la temerarietà di Goliat, un filisteo incirconciso e quindi estraneo al patto e alle promesse di Dio, un incirconciso che insulta il popolo dell'Eterno, l'unico vero Dio che può ogni cosa. Il fratello maggiore di Davide, Eliab, udendolo parlare così, si adira con lui e lo rimprovera per aver lasciato le pecore al pascolo e per essersi recato al campo, spinto soltanto, secondo lui, dall'orgoglio e dalla malignità per vedere la battaglia. Davide si risente, si allontana da lui e ripete però la domanda agli altri soldati che gli sono vicino, che incontra. E domani, mi auguro che ci seguirete ancora, scopriremo insieme come va avanti questa vicenda fra il piccolo Davide e questo gigante, questo vero guerriero Goliath. Quindi appuntamento a domani sera, al solito orario. Ciao.